Colossesi 2, 6, 15. Come dunque avete ricevuto Cristo, Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondante nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede della potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nel peccato e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce.
Carissimi fratelli, buongiorno, benvenuto anche da parte mia. Siamo ritornati alla lettera ai Colossesi. La situazione a Colosse non era delle più semplici. Se vi ricordate, a Colosse c'era un piccolo gruppo di credenti che iniziava a incontrarsi nel mezzo dell'impero di Roma. E accanto a questa loro vita c'era tanta sofferenza. Erano persone semplici, commercianti, agricoltori, gente che lavorava in legno. La maggior parte erano persone, donne e uomini, che avevano una forte condizione di precarietà. Nulla era sicuro nella loro vita, nulla era stabile nella loro vita. Erano privi di assicurazione, non c'erano protezioni come ci sono oggi in molti casi. Per molti di loro la vita era realmente un evento rischioso. E allora, in una circostanza di questo tipo, molti nella società di quel tempo non potevano far altro, spontaneamente si affidavano a forze, a superstizioni, a tradizioni di uomini che garantivano loro un minimo di sicurezza. Erano persone che avevano bisogno di qualcosa a cui affidarsi, qualcosa che li proteggesse. E allora incominciavano a fare delle pratiche un po' particolari, pratiche che dovevano placare, dirigere il destino, incominciavano a fare dei riti probabilmente, delle scaramanzie che li proteggessero da quello che poteva succedere. Era una società molto superstiziosa, c'era una società piena di superstizione. E pare, carissimi fratelli, pare che nella Chiesa, tra i cristiani, quando queste persone sono diventate cristiane, non hanno tagliato subito del tutto con queste pratiche. E quindi un po' una certa visione del mondo superstiziosa, di questo mondo fatto di spiriti malvagi, era entrata nella Chiesa. E alcuni continuavano da un lato a lodare il Signore, dall'altro lato continuavano a sopportare, a fare delle pratiche strane. Incominciavano da un lato a leggere, a meditare il Vangelo, mentre dall'altro lato continuavano, come dire, a credere, a vivere secondo certi metodi, secondo certe superstizioni, riti strani, delle purificazioni, magie, pratiche strane, oroscopi, scaramanzie, fatture, tutte queste cose sembrava che si trovavano anche in periferia, ai margini di questa situazione. Questa era l'atmosfera, il clima spirituale. Questo era l'ambiente che si respira, l'aria che si respirava a Colosse in quel tempo. E non è molto diversa dalla nostra, dove pare, soprattutto nel nostro paese, qui in Italia, c'è un elevato tasso di superstizione, dove sempre il 95% delle donne e degli uomini si affidano quotidianamente agli oroscopi, dove soprattutto nel sud Italia pratiche magiche o diaboliche o pseudomagiche caratterizzano la vita di molte donne e di molti uomini. Bene, a un contesto di questo tipo, a una circostanza di questo tipo, è diretta il messaggio di Paolo. Oggi guarderemo tre cose, cari fratelli, di questo brano. Potete seguirli con me. Siamo a Colossesi 2, Colossesi capitolo 2, abbiamo letto dal versetto 6 al versetto 15. E da un lato guarderemo, la prima cosa che guarderemo questa mattina sono cosa sono le forze che volevano schiavizzare i Colossesi. Quali sono queste potenze che volevano rendere schiavi, che volevano intrappolare i Colossesi? La seconda cosa, guarderemo chi è Gesù Cristo che vuole liberare. E la terza cosa che guarderemo oggi, dal versetto 12 al versetto 15, è lo strumento della liberazione, che è la croce di Gesù Cristo, che ha svergognato, sconfitto il male in tutte le sue forme. E come conclusione ritorneremo ai versetti 6 e 7. La prima cosa che vediamo oggi, le forze che volevano intrappolare, le forze che volevano schiavizzare, le forze ostili che volevano schiavizzarci. Versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi di questo mondo, e non secondo Cristo. Lo rileggo. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo. Carissimi fratelli, c'erano delle potenze diaboliche, demoniche, che volevono prendere, che volevono influenzare, che volevono intrappolare, che volevano schiavizzare anche i credenti. E com'era? Com'è che lo fanno? Com'è che lo vogliono fare? Secondo una filosofia, secondo un pensiero del mondo, secondo raggiri, secondo la tradizione degli uomini. Volevano sedurre. C'erano delle forze soprannaturali che volevano sedurre, controllare, schiavizzare, e si usavano di una falsa filosofia. Dirò subito qualcosa qui, carissimi fratelli. Guardiamo un po' com'è questa filosofia, di cosa si tratta, per non sbagliare nell'interpretazione. La prima cosa, ragazzi, che questa filosofia, ci dice il versetto 8, è una filosofia secondo la tradizione degli uomini. È una filosofia costruita secondo la tradizione degli uomini, non secondo la parola di Dio. La seconda cosa che ci dice è che questa filosofia è fondata, versetto 8, sempre verso la fine, negli elementi del mondo e non secondo Cristo. E in questa filosofia quindi non c'è verità. Allora, carissimi fratelli, qui non si impedisce lo studio della filosofia, qui non si impedisce lo studio della cultura. Il termine qui si riferisce a una filosofia, a una visione del mondo, a una religiosità non centrata su Gesù Cristo, che era basata piuttosto che su Gesù Cristo, sulle tradizioni degli uomini, che era fondata piuttosto che Gesù Cristo sugli elementi di questo mondo, che era fondata piuttosto che sulla verità, sulla falsità, sulla menzogna. Allora, carissimi fratelli, c'era una visione del mondo che caratterizzava i credenti a Colossesi, che non era una visione del mondo cristiana. La croce per loro non riguardava tutta la vita, capite? La croce per loro non era fondazionale, fondamentale per ogni ambito della esistenza. La croce non era, come è, importante per la spiritualità e per la vita mondana. La croce non era importante come è per la storia e per l'eternità. Per loro la croce era importante soltanto per una fetta della vita. E per il resto si affidavano a qualcos'altro, alla filosofia. Filosofia alla religiosità, a una filosofia che li schiavizzava, a una visione del mondo non cristiana. La prima cosa che io vorrei dire, carissimi fratelli, è che in qualunque condizione tu ti trovi, qualunque posizione, qualunque sia il tuo status, qualunque sia la tua condizione, tu non puoi fare a meno di impegnarti a costruire, a vivere una visione del mondo che sia centrata sulla croce. Qualunque cosa tu faccia quotidianamente, qualunque ambito sia, qualunque sia il tuo ambito di azione, se tu hai conosciuto Cristo, devi centrare la tua vita, anche la tua professione, anche la tua vita sentimentale, anche la tua vita relazionale, ogni cosa devi centrarla sulla croce di Gesù Cristo e non sulle tradizioni degli uomini. E questa visione onnicomprensiva, la nostra visione, non lo era per i Colossesi. Loro si affidavano a filosofie e tradizioni di uomini, affascinanti, però guardate cosa produrranno, affascinanti, stimolanti, sì, però erano fatte di elementi diabolici, ci dice il testo. Ora, carissimi fratelli, queste filosofie si usavano anche di forze, di potestà, di strutture. Ora, c'è stata una grande discussione nelle chiese, no? A cosa si riferissero queste forze spirituali, questi poteri spirituali. Per alcuni, per le chiese più liberali, questo significava soltanto, no, in realtà ci suggerivano non esiste il diavolo, non esistono i demoni, le cose che ci schiavizzano sono soltanto le strutture della società ingiuste. Per cui per la liberazione io devo sconfiggere, no? Devo rivoluzionare, devo cambiare le istituzioni della società. Il male non è diabolico, il male è fatto di uomini, per cui mi devo impegnare per cambiare la struttura della società. Dall'altro lato c'è una posizione molto più spirituale che dice no, in realtà il male a cui si riferisce questo testo è esclusivamente un male di tipo spirituale, diabolico, di demoni, di angeli che sono decaduti. Ora, dove sta la verità? La verità sta, tra virgolette, in mezzo, perché da un lato ci sono, e la Bibbia lo afferma, c'è un esercito soprannaturale, c'è una condizione, noi non siamo soli nella realtà, no? c'è una realtà invisibile, ci sono demoni, ci sono angeli che sono caduti e angeli che non lo sono caduti. Il male si personalizza, esiste Satana, questo è indubbio. Però dall'altro lato bisogna anche dire che questo male, queste forze, queste potestà spesso usano le strutture della società. Non agiscono nella vita, nella realtà in modo così magico. Spesso male, spesso il diavolo, spesso Satana usa i meccanismi nostri, i meccanismi della società degli uomini. Per cui quando Paolo qui dice state attenti alle potenze del male, alle forze, alle potestà, ha in mente una visione anche qui globale. Non sta dicendo soltanto i diavoli come sono nell'immaginario. Dice state attenti non solo a Satana e ai suoi demoni, quello che può fare lui in quella sfera spirituale, ma quello che può fare anche nella sfera sociale, nei meccanismi perversi che possono incominciare con le persone. Questa era la condizione qui a Colosse. E qual era lo scopo? Qual era lo scopo di queste tradizioni, di questa filosofia? Versetto 8. Questa filosofia, questa condizione voleva intrappolare i credenti. Tutto questo volevano renderli schiavi. Voleva togliere ai credenti che avevano conosciuto Gesù Cristo la libertà che Gesù Cristo aveva conquistato. Lo scopo non era altro che questo. Volevano, come dire, voleva ridurre Gesù Cristo a un piccolo pezzo di un puzzle che non era soltanto Cristo. Volevano intrappolarle, volevano renderle schiavi di meccanismi, di situazioni perverse, di trappole, di legami diabolici, tali per cui le persone che avevano creduto in Cristo non potevano crescere nella fede. Era questa la situazione a Colosse. Si minimizzava Cristo. Sì, Cristo è importante, però guardate la mia condizione com'è. Io non posso vivere soltanto per la croce di Gesù Cristo, c'è qualcos'altro. Io ho paura del male. Gesù Cristo, sì, ci credo, ma io devo fare qualcosa per placare, per intervenire, per bloccare questo male. E le persone diventavano schiave della paura che avevano. Carissimi fratelli, fatemi dire che a me pare che come molta condizione, anche nostra, anche spirituale nostra, molta condizione anche delle chiese oggi, è una condizione caratterizzata da questo tipo di trappola. Ditemi se la mia impressione è eccessivamente pessimista quando dico che molte volte la vita delle donne e degli uomini che hanno creduto nel Signore Gesù è intrappolata, è presa, è oggetto di trappola, per cui tanti legami, tante cose inutili, tante filosofie umane, tanti meccanismi perversi bloccano la crescita spirituale, tante cose bloccano la potenza della croce nella vita di una persona. Possono essere cose superstiziose, magiche, possono essere legami sociali, possono essere meccanismi psicologici tali per cui non riusciamo a sperimentare in potenza la grandezza e la forza della croce. Trappole, trappole. Questa è la strategia di Satana per bloccare l'opera del Vangelo. Di crearci delle trappole, di farci vivere in questo imbroglio quotidiano. E noi come reagiamo? Manteniamo la nostra piccola visione di Gesù Cristo? Oppure ascoltiamo quello che la parola ci vuole dire? Oppure ascoltiamo il peccato che così facilmente ci prende? Sappiamo cos'è il comandamento di Dio, eppure facciamo di tutto per evitarlo. Ci cerchiamo scuse. Non ci fidiamo completamente delle promesse della parola di Dio, ci affidiamo piuttosto ad altre promesse, ad altre speranze. E non mi stupirei, carissimi fratelli, che poi ai livelli minimi di questo disastro, incominciamo anche noi ad affidarci ai meccanismi quali il lotto, il totocalcio, gli oroscopi, i maghi, le magie e così via. Queste cose sono diaboliche. Queste cose sono diaboliche. La potenza della croce di Gesù Cristo le può sconvincere. Come può sconvincere il peccato? Come può sconvincere tutti quei legami, che ci bloccano, che bloccano la nostra crescita spirituale? Può sconvincerli. Sono incompatibili con la fede, ci dice Paolo. Queste sono le forze che vogliono intrappolarci. Dal versetto 9 al versetto 12, Paolo ci dice chi è Cristo che vuole liberarci. Leggiamoli. Perché in lui, cioè in Gesù Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, cioè in Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Lui è il capo di ogni principato, di ogni potenza. E in Lui siete stati anche circoncisi di una circoncisione, no, non fatta da mano di uomo, ma dalla circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo, della carne. Siete stati con Gesù, con Lui, sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Cari fratelli, Paolo dice, bene, se da un lato ci sono le forze che vogliono intrappolarvi, dall'altro lato c'è Gesù Cristo che può liberarvi. Chi è Gesù Cristo? Anche qui Paolo riprende una visione altissima di Gesù Cristo. Paolo dice che Gesù Cristo è colui in cui Dio ha preso la residenza, versetto 9. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Gesù Cristo non c'è qualcosa di divino. In Gesù Cristo non c'è soltanto un aspetto super spirituale. Gesù è pienamente Dio. In lui abita la pienezza di Dio. In Gesù Cristo, soltanto in lui, Dio si è fatto, rivelato. Vuoi vedere come è fatto Dio? Conosci Gesù Cristo. Vuoi sentire Dio parlare? Ascolta la voce di Gesù Cristo. Ascolta le parole di Gesù Cristo. Vuoi conoscere qualcosa di Dio? Conosci Gesù Cristo. Non ci sono altre vie. Non ci sono altre strade. Nessun altro sentiero, nessun altro percorso porta a Dio. In lui c'è la pienezza della divinità. Guardate cosa dice. In lui abita, il verbo mi dice che continua, non è abitato. In lui abita, continua ad abitare, è sempre stato così, tutta la pienezza della divinità. E poi ci dice che in lui noi abbiamo ogni cosa pienamente. Versetto 10. E voi avete tutto? Non parzialmente, non in piccole dosi. Voi avete tutto pienamente. Dove? In lui. In Gesù Cristo. In colui in cui abita Dio pienamente. In lui avete pienamente, completamente la pienezza di Dio. Abbiamo ogni cosa in Cristo, fratelli. Perché cercare protezione altrove? Abbiamo la pienezza di Dio in Gesù Cristo. Perché affidarci ad altre filosofie? Abbiamo la potenza, la pienezza, la grandezza di Gesù Cristo disponibile per noi. Perché ci vogliamo fare intrappolare da legami umani, da trappole diaboliche, da strategie sataniche? In lui abbiamo pienamente tutta la pienezza di Dio. In lui abbiamo Dio pienamente, completamente. Questa pienezza è una pienezza che riempie ogni spazio. Non c'è nulla che rimane fuori. Non c'è nulla che rimane fuori. Non ci sono seconde esperienze, non ci sono idee umane, non bisogna applicare delle tecniche particolari, bisogna soltanto vivere pienamente la potenza di Gesù Cristo nella vita. Uscire da questa trappola. Come agisce? Come fa Gesù Cristo a unirsi ai credenti? Ci dice Paolo, ci sono due modi che Gesù Cristo usa per unirsi ai credenti, quali descrive con due modi molto semplici. Il primo modo, la prima immagine che Paolo usa è quella della circoncisione. La seconda immagine che Paolo usa è quella del battesimo. Versetto 11. In lui siete circoncisi di una circoncisione non fatta da mano di uomo, ma dalla circoncisione fatta da Cristo. Ora, allora, la circoncisione era un simbolo, un gesto estremamente importante, perché la circoncisione segnava, già nel bambino, con appena 8 giorni, segnava l'ingresso del bambino maschio nel popolo dell'alleanza. E Paolo dice, guardate, che adesso la vostra circoncisione non è più una circoncisione carnale. Non è tanto il togliere carnalmente, materialmente un pezzo di carne. No, adesso la vostra circoncisione non è fatta da mano d'uomo. La vostra è una circoncisione spirituale. Voi siete stati circoncisi tutti spiritualmente. Voi ora tutti appartenete al popolo di Dio perché Gesù Cristo vi ha circoncisi. Siamo un popolo circonciso spiritualmente, siamo un popolo membro dell'alleanza a pieno titolo, tutti. Allora, no? Una circoncisione spirituale. apparteniamo a Gesù Cristo, al suo popolo. E noi abbiamo rinnegato, abbiamo strappato la vecchia vita e abbiamo rinnegato le vecchie cose, le vecchie filosofie. Abbiamo rinnegato le trappole diaboliche perché abbiamo abbracciato Gesù Cristo. E l'altra immagine che Paolo usa qui è l'immagine del battesimo. Paolo dice, voi vi ricordate quando siete stati battezzati? Eh sì, perché il battesimo, no? È uno dei primi passi che il discepolo che ha appena creduto in Gesù Cristo fa. Rende in modo pubblico una testimonianza di quello che Dio ha fatto nella sua vita. Paolo dice, ricordatevi il battesimo. Il battesimo cos'è? È una sepoltura con Cristo, è un risorgere a nuova vita. Voi siete stati morti e sepolti con Lui. Ora, voi siete già risorti. Voi siete stati già circoncisi. Chi ve lo fa fare? Perché dovete ritornare intrappolati, imbrogliati nei legami satanici? Perché vi dovete seguire delle cose che non vi portano da nessuna parte? Non sentitevi più inferiori, non preoccupatevi, non cercate protezione altrove. Dio è venuto in vostro aiuto. Dio vi ha cercato, Dio in Cristo vi ha circonciso. Dio si è dimostrato vittorioso. Perché temere ancora? Da un lato le forze che vogliono intrappolarci, Gesù Cristo che vuole liberarci. L'ultimo pezzo di brano ci parla della croce che realizza questa liberazione, della croce di Gesù Cristo, della che realizza questa grandissima liberazione. Paolo dice, dal versetto 13 al versetto 15, guardate cosa ci dice della croce. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, a voi dico, voi che non avevate speranza, voi che non eravate un popolo eletto, voi che eravate al di fuori di ogni canone per piacere a Dio, a voi dico, Dio vi ha vivificati con Lui, ci ha perdonato tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano. Egli l'ha tolto di mezzo, come? Inchiodandolo sulla croce. Egli ha spogliato i principati e le potenze, ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro, per mezzo della croce. Io non so qual è la tua immagine della croce. Io non so qual è la tua visione della croce. Ma qui Paolo dice una cosa essenziale, sconvolgente, fondamentale, che la croce libera realmente. Che la croce realmente ci offre una libertà radicale. Che la croce è l'unico strumento che Dio ha pensato per far viverci pienamente in Cristo. Non esistono altri modi. Non esistono altre forme di pienezza che non passino attraverso la croce. Non esistono, non ce ne sono. Cosa fa la croce? La croce fa due cose fondamentali, che tutti noi già conosciamo, ma che è buono ripetere. La prima cosa che la croce fa è cancellare i nostri debiti. Versetto 13. Lui ci ha perdonato tutti i nostri peccati, egli ha cancellato il documento a noi ostile. Il peccato, carissimi fratelli, è come un debito. È un debito che noi non possiamo saldare. Ora, nell'antichità al debitore veniva dato un documento, un titolo di credito, in cui veniva iscritto l'importo del debito e la scadenza. Questo documento segnava, garantiva a tutti che quel soggetto era un debitore per un tale importo, un po' come le cambiali, nella nostra società. Paolo dice, la cosa che ha fatto Dio è che ha preso questo documento che attestava la vostra condizione di debitori immensi, di un debito che non potevate mai saldare. Dio l'ha preso questo documento. E cosa ne ha fatto? Lo ha strappato. Dio ha strappato il documento che attestava la vostra condizione di debitori. Adesso, alla croce, non siete più debitori. l'ha cancellato, l'ha tolto di mezzo, l'ha inchiodato alla croce. In tutti i nostri peccati, qualunque sia la tua condizione, qualunque sia il tuo peccato, alla croce Dio lo cancella. Non ha più effetto, non ha più conseguenza, non lascia traccia. Lascerà traccia per gli uomini. I nostri comportamenti spesso lasciano traccia per gli altri. I nostri errori spesso sono imperdonabili per gli altri, non per Dio. Isaia 43, versetto 25. Io, dice il Signore, io sono colui che per amor di me stesso, cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Non ricorderò più i tuoi peccati, qualunque sia il tuo debito, qualunque sia la tua condizione. Alla croce questo debito è cancellato, definitivamente. È cancellato, il titolo non esiste più. Ora, spesso, carissimi fratelli, il peccato ha un prezzo. Di solito noi subiamo le conseguenze del peccato che noi stessi facciamo. No? Ma qui il messaggio che Paolo ci dice è che alla croce il peccato, la condizione, è tolta. Completamente. Non c'è più, non può più intrappolarti, non può più schiavizzarti. E la croce, l'ultima cosa che ci dice Paolo, è che la croce sconfigge anche i nostri nemici. La croce non tratta soltanto i nostri peccati, la croce non cancella soltanto i nostri debiti, la croce sconfigge i nostri nemici. Volete saperlo in modo più chiaro? La croce sconfigge Satana. La croce svergogna il diavolo. La croce interviene anche su Satana e sulle sue forze. Cristo va alla croce, carissimi fratelli, come un pompiere va al centro dell'incendio. Rischia di bruciarsi lui stesso, ma alla fine spegne il cuore di quella fiamma. Come un bagnino va al largo, egli viene, si mette in gioco per salvarci e sconfigge Satana stesso. Non cancella solo il peccato. Cristo ha spogliato, ci dice il testo, versetto 15. Egli ha spogliato, li ha svergognati, i principati e le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Loro avevano fatto di tutto per svergognare, per intrappolare Gesù Cristo. È straordinario. Guardate qua, carissimi fratelli. Ne ha fatto un pubblico spettacolo. Vi ricordate cosa hanno fatto i soldati romani di Gesù Cristo? Loro pensavano di farne loro un pubblico spettacolo. Loro hanno fatto di tutto per metterlo sul ridicolo, per svergognarlo mentre andava al Calvario. Qui Paolo dice, in realtà, alla croce è caduto l'inverso. Dio ha svergognato, Dio ha fatto un pubblico spettacolo del male e di Satana. Tutti i piani di Satana sono stati sconfitti, non ha più potere. Lui è adesso sconfitto, vinto, conquistato definitivamente. Allora, carissimi fratelli, questa affermazione capovolge tutta la nostra visione. Vogliamo il successo, la forza, il potere, la protezione, il benessere, non cerchiamola altrove, cerchiamola alla croce di Gesù Cristo. La croce di Gesù Cristo, ricordalo, la croce ci garantisce che Dio ha sconfitto i suoi nemici e la croce ci garantisce che Dio sconfigge i nemici del suo popolo. E allora, carissimi fratelli, vogliamo fare anche noi, come Chiesa, carissimi fratelli, come donne e uomini che hanno creduto nel Vangelo, vogliamo appropriarci di questa potenza, vogliamo vivere questa potenza della croce, che non solo cancella i debiti, ma sconfigge i nemici, sconfigge tutti i nemici. Io non so se tu vivi nella schiavitù, io non so se tu vivi nella menzogna, io non so se tu vivi ancora intrappolata in meccanismi superstiziosi. Io non so se nella tua vita ci sono dei legami che sono diabolici perché ti impediscono di servire pienamente il Signore. Io non so se la tua condizione di vita quotidiana ha questo tipo di influenza. Io non so se ti senti prigioniera di una trappola che ti allontana in un certo qual modo dal Vangelo. Io non so se la tua condizione è pienamente simile a quella dei Colossesi. Però se, in qualunque condizione, io questa mattina voglio annunciarti il trionfo della croce di Gesù Cristo. Io non so se il peccato o se la malattia, se la sofferenza o la depressione sono cose che ti impediscono di crescere spiritualmente. Però sappi che nella croce di Gesù Cristo c'è la liberazione, una libertà radicale. Questo è per tutti coloro che si avvicinano a Gesù Cristo. Se noi facciamo questo, carissimi fratelli, allora ritorniamo al versetto 6 e sono alla conclusione. Se noi facciamo questo, allora avremo veramente ricevuto Gesù Cristo il Signore, ricevuto Gesù Cristo. E così possiamo camminare in Lui, possiamo essere radicati, edificati, rafforzati dalla fede, come ci è stata insegnata. E possiamo abbondare nel ringraziamento, vivere nella gratitudine per un Dio che ha fatto queste cose così grandi. Allora, cari fratelli, vogliamo pensare questa mattina alla nostra condizione. Vogliamo pensare alla potenza della croce. Vogliamo abbassare il nostro capo. Dobbiamo pensare, cari fratelli, alla croce come circoncisione spirituale, come il pezzo di carne strappato via. Dobbiamo pensare alla croce come sepoltura e come resurrezione di Gesù Cristo. Come la croce come strumento che cancella il nostro debito immenso. Come lo strumento che ha sconfitto Satana e ogni nemico di Dio. Vogliamo pensare alla vittoria della croce, cari fratelli, questa mattina. Vogliamo farla nostra.